Cari amici e fratelli, Dio vi benedica. C'è un soggetto molto importante di cui vogliamo parlare oggi. Si tratta del rapimento della Chiesa. Ci sono molte dottrine false. Chi dice che il rapimento è prima della tribolazione? Chi dice che è durante? Chi dice che è dopo? Il maligno ha infiltrato moltissime chiese, quasi tutte con le sue bugie, particolarmente quelle chiese che non conoscono bene le scritture. Oggi chiederemo a fratello Giuseppe se ci può rispondere a questa domanda: quando è il rapimento? E usando solo scritture per rispondere. Quindi amici, preparatevi. Se siete interessati, carta e penna. Fratello Giuseppe, Dio ti benedica. Grazie per essere qui.
Amen. E grazie Gesù, perché Lui è qui.
Da molti anni tu insegni principalmente le profezie della Bibbia. Ci puoi dire innanzitutto cosa è il rapimento?
Bene, sì, il rapimento, e Signore Gesù aiutaci adesso, Signore, a illuminare questo soggetto che il diavolo sta attaccando moltissimo, perché è praticamente un punto cardine del tempo della fine. Se non capiamo questo punto, sì, Saremo impreparati su tutti i punti. Questo è assolutamente importante, sapere quando è il rapimento. Per questo che il diavolo fa un grande polverone e fa tanta confusione su questo punto. Allora, cos'è il rapimento? Allora, io sempre prometto di rispondere solo con le scritture, perché già di opinioni ce ne sono troppo in giro. Io cerco di limitarle al massimo, solo quando è indispensabile.
Grazie.
E allora risponderò con le scritture. Cos'è il rapimento? Il rapimento, andiamo in Prima Tessalonicesi 4:17, leggiamo, anzi al 15. Vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, cioè i credenti che non saranno morti, saranno vivi, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti, rapimento, assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Incontreremo Gesù nell'aria. Rapimento è il Signore viene con un segnale di tromba, la settima tromba, e segnala, e a quel punto i viventi credenti voleranno in cielo, precedute dalla resurrezione dei credenti che sono morti.
Bene. De chi parla noi? Noi i credenti?
Noi quelli che saremmo rimasti vivi.
Tutti i credenti?
Tutti i credenti cristiani, tutti senza eccezione. Il rapimento non è un premio dato ai buoni, ai giusti, eccetera. È una cosa, un credente che crede viene rapito se è vivo.
Però ci sono credenti che obbediscono, ci sono che non obbediscono. Tutti sono raptati?
Sì, ma vuol dire rapiti.
Ah, sì, rapiti.
Sì, vai avanti con il tuo italiano che è molto interessante. Chissà che qualcuno...
No, è mescolato con spagnolo.
Chissà che qualcuno scriverà un nuovo dizionario per capirti. Vedo che è una lega italiano spagnolo. Allora, senti... Ripeti la domanda, perché...
E chi sarà raptato?
Chi sarà rapito?
Chi sarà rapito?
Bene, ho predicato una volta in una chiesa dove ho predicato il rapimento. Eravamo in Europa orientale e c'era molta confusione in questa chiesa sul rapimento. E mi ricordo che il pastore predicava... Beh, mi interessa solo che riesco ad essere rapito, tutto il resto non mi interessa. Vede, c'è molta confusione, in realtà non è così la cosa. Tutti saranno rapiti. Lo vediamo questo in Daniele 12, versetti 2 e 3, dove parla i fedeli e gli infedeli, i buoni e i cattivi, eccetera, tutti saranno rapiti. Dice, alcuni risorgeranno a vita eterna, ad altri a vergogna eterna e infamia perpetua. E molti brilleranno come stelle. Quindi lì vediamo le vergini con olio, vergini senza olio, cristiani fedeli, infedeli, la chiesa cosiddetta di Filadelfia, con la chiesa dell'Odissea, la chiesa indegna, tutti risorgono, perché tutti dobbiamo presentarci davanti al tribunale di Cristo per essere giudicati. che è come dice in 1 Corinzi 5:10. E per essere giudicati tutti devono risorgere essere rapiti, capisci?
Sì, però non è giusto che i disobbedienti saranno come gli obbedienti, no?
Ma il rapimento non è il premio, è solo
No,
rapimento è un presentarsi davanti a Dio. Tu studia bene Daniele 12, 2 e 3, lo vedi lì, capisci? Non è un premio.
Va bene, allora quando avverrà il rapimento esattamente?
Beh, esattamente nelle parole di Gesù, vediamo Matteo 24, 21 e 29, fino al 31, dice, allora vi sarà una grande tribolazione, verso 21. 29 dice, dopo la tribolazione apparirà nel cielo il figlio dell'uomo e radunerà, manderà i suoi angeli allo squillo di tromba per radunare gli eletti dai quattro venti. Quindi è chiaro, dopo la tribolazione apparirà nel cielo, chiarissimo. È veramente difficile diciamo mancare questo punto, è chiarissimo.
Sorry, I'm going to speak in English. So you believe it's after the tribulation just because Matthew 24 says it?
No, vabbè, da tradurre. Se credo che dopo la tribolazione, perché Matteo 24, 29 lo dice, beh, quello già da per sé sarebbe sufficiente. Però vi sono anche tanti altri passaggi dove coincidono e ripetono, confermano questa interpretazione.
Sì, però ci sono también molte chiese che dicono il contrario. E también con le scritture.
No, non hanno scritture queste chiese, non possono averne perché Gesù non era schizofrenico, che dice una parte, dice dopo tribolazione, però vuol dire prima tribolazione, non è così, no, sono false interpretazioni, errate, ci sono pastori, insegnanti di chiesa, sinceri, fratelli dolcissimi che sono sinceri ma sinceramente ingannati. Ok, ci sono discussioni sulla Trinità, sullo Spirito Santo e ci sono anche sul rapimento. Pastori sinceri, non è che deliberatamente cercano di ingannare, semplicemente non conoscono bene la Bibbia.
Bene, allora tu hai más scritturas?
Sì, se más, se ho altre scritture.
Sorry.
Se ho altre scritture. Guarda, ce n'è un'altra in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, dall'1 all'8. Vuoi leggerla? Vuoi leggere tu?
Ok. Guarda.
Seconda Tessalonicesi. Vuoi questa Bibbia?
Ok.
Ecco.
Capitolo 2?
Sì, capitolo 2, sì. Puoi cominciare dall'inizio. C'è la Bibbia? Io ti do questa.
No, c'è la Bibbia.
Dio ti benedica, vai.
Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente.
Ok, già da allora vi erano problemi di divisione e false dottrine. Paolo sta parlando del rapimento, del ritorno di Cristo.
Sì. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Ok, qui già ci sono due dottrine importantissime. Prima del rapimento deve venire l'apostasia, questa è già avvenuta. Oggi la maggioranza delle chiese mondiali sono nel più profondo baratro dell'apostasia. Cosa vuol dire apostasia? Apostasia è una parola greca che appunto dice apostasia, sì, è la stessa parola, e che significa allontanarsi dalla fede. Quindi, siccome qui stiamo leggendo la Bibbia cristiana, riguarda i cristiani, la fede cristiana in questo caso. Quindi, dice Paolo, prima che venga il giorno di Cristo, il rapimento, okay, deve venire l'apostasia, la caduta di fede, che vediamo nelle chiese nel mondo oggi, praticamente tra false dottrine e cristiani che si rifiutano di evangelizzare i perduti, e pastori che cercano solo di raccogliere soldi col famoso Vangelo della prosperità, eccetera. E apostasia nera praticamente. E poi c'è un altro punto, dice e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Cosa sta dicendo qui? prima che viene il rapimento deve sorgere l'anticristo. Ecco cosa sta dicendo qui. Quindi, fratelli, fin quando non vedete un anticristo, il rapimento non può esserci. Ma c'è di più. Verso 4. Vai avanti.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Ok, qui sta parlando del Tempio in Gerusalemme, che non è ancora costruito, ma che sarà costruito in base alla profezia, Daniele capitolo 8 e capitolo 9 e capitolo 11, parlano del sacrificio continuo in Gerusalemme, il sacrificio continuo che non potrebbe esistere, non può esistere se non c'è un tempio. Gli ebrei infatti da 2000 anni non hanno sacrificio perché non esiste il tempio, è stato distrutto dai romani 70 dopo Cristo. Quindi affinché il sacrificio continuo possa ricominciare, si deve ricostruire il tempio in Gerusalemme, per questo motivo che non hanno sacrifici, non hanno un tempio. Quindi in base a Daniele capitolo 8, 9 e 11, dove parla del sacrificio continuo che l'anticristo interromperà, e quindi è chiaro ci deve essere un tempio. Okay? Quindi dice che in questo tempio che sarà costruito, l'anticristo, questo grande politico mondiale che sta per sorgere, si presenterà come salvatore del mondo, eccetera, cioè come una specie di Dio. Andiamo avanti.
Verso 5, ok. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto che ci ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo.
Okay, questo si sta riferendo allo Spirito Santo, perché dice che colui che lo trattiene l'anticristo, quando sarà tolto di mezzo sarà manifestato l'anticristo. Questo è lo Spirito, solo lo Spirito Santo potrà tenere l'anticristo. Versetto 8.
E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Va bene, okay. E questo è un verso importantissimo, versetto 8, perché dice che quando lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo, allora sarà manifestato l'iniquo. Va bene? Questo è l'anticristo. Però qui dice che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà alla apparizione della sua venuta. Attenzione, svegliarsi qua, eh? Cosa dice questo? Sta dicendo qui che quando Gesù ritorna distruggerà l'anticristo. Cosa significa? Significa che la tribolazione è finita. Significa che l'anticristo distrutto non può esserci, non può iniziare la tribolazione. Significa che il rapimento e il ritorno di Cristo non può essere prima la tribolazione, ma dopo, perché torna Gesù distrugge l'anticristo, e per distruggere l'anticristo e fermare la tribolazione non può avvenire prima dell'anticristo e prima della tribolazione.
Bene, però a chi non parla di Armageddon?
Dice, tu chiedi se qui parla di Armageddon?
Sì.
Beh, e quella l'Armageddon è un altro, diciamo, qui è tutto due insieme, ok? Armageddon è venuta qui e sta facendo, è una profezia di ambe due.
Però Armageddon non è lo stesso con il rapimento?
No, è separato. L'Armageddon viene 30 giorni di ira. E l'Armageddon viene 30 giorni dopo il rapimento. Qui però le sta mettendo insieme. Però attenzione, qui sta parlando del rapimento. Perché dice che, vedi, dall'inizio del capitolo, dice, sta parlando della venuta del Signore Gesù Cristo e del nostro adunamento con Lui. Questo è il rapimento,
il nostro incontro con
sì.
Lui.
Quindi in questo caso sta dicendo, in poche parole, quando viene il Signore Gesù e saremo adunati con Lui, in quel momento, in quel ritorno, Gesù distruggerà l'anticristo. È chiaro che qui comprende anche Armageddon, però comprende anche il rapimento, perché parla dell'adunamento al verso 1 con Cristo.
Sì, qui è chiaro, perché dice il nostro incontro con Lui non verrà prima che sia venuta l'apostasia e sia manifestato l'uomo del peccato.
Esatto, esatto. Qui
è chiaro.
È chiarissimo. Sì, il nostro, che versetto sei lì?
Primo i tre.
Verso 3. Perché, sì, dice, perché quel giorno, quale giorno? Sta parlando.
L'incontro.
Qui siamo per versetto 3. Di cosa sta, qual è quel giorno? E sta parlando del verso 1, il nostro adunamento con lui. Quel giorno, quindi non è solamente l'Armageddon, qui sta parlando anche del rapimento. Quindi quel giorno non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia, se prima non si è manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Quindi sta dicendo che quel giorno il rapimento non verrà se prima non viene l'anticristo. Quindi l'anticristo viene prima, dopo l'anticristo verrà il rapimento e poi Armageddon. Ma è chiarissimo che sta parlando anche del rapimento, e che quel giorno il rapimento non verrà se prima non si manifesta l'anticristo. Quindi è inutile sperare di essere rapiti su un tappeto volante, bevendo Coca-Cola e mangiando pasticcini, eccetera, riposandoci prima della tribolazione. Non sarà così. Il Signore non ci salverà dalla tribolazione, ma ci salverà attraverso la tribolazione.
Va bene, è molto chiaro, perché sta scritto.
È chiarissimo, non si può sbagliare. Beh, io direi di andare avanti, ci sono altre scritture che parlano di questo. Siamo qui oggi in questo bellissimo giardino, con gli uccelli che cinguettano, e appena passato un aereo, credo che l'avete sentito, ogni tanto ci sono dei cani che abbaiano, e qualche auto che passa, quindi non vi sorprendete, non siamo in uno studio a prova di suono, siamo sotto dei bellissimi alberi, e qui ci sono dei pappagalli, tantissimi pappagalli che volano mangiando la frutta. Qui Sud America è piena di pappagalli di molti colori, molto belli.
Wonderful. Do you have more scriptures for us?
Se ho altre scritture, sì, certo. Guarda, io c'è un altro modo per sapere quando è rapimento, sono le sette trombe.
Sette trombe?
Sì, in Apocalisse 8, versetti 1 e 2.
That's seven trumpets, yeah?
Sì, sono le sette trombe della tribolazione, che è Apocalisse 8. Capitoli 8 e capitolo 9 parla della tribolazione. A versetti 1 e 2 parla che ci sono sette angeli che ricevono sette trombe che segnalano i sette eventi principali della tribolazione, quindi guerre. Per esempio Apocalisse 9:18, dove dice che moriranno 2 miliardi e mezzo di persone solamente in una guerra. Sta per arrivare all'inferno sulla terra, che Gesù ha detto in Matteo 24:21-22, non c'è mai stato e mai più sarà così terribile. Quindi prepararsi, spostarsi, chiedere al Signore qual è il posto dove dobbiamo trovarci, e il Signore noi ci ha detto di spostarci a Sud America, perché fra poco scoppierà l'inferno sia in Stati Uniti sia in Europa che in Medio Oriente. India e Cina faranno guerra, ci saranno guerre atomiche, è meglio spostarsi adesso mentre siamo un po' nella pace prima della bufera, sai, quella pace che precede il temporale. Adesso puoi ancora vendere le tue quattro cose, prendere un aereo, spostarti, andare in un luogo dove Dio ti mostra che sarai protetto, come dice Apocalisse 12 dal verso 6 al 17. Fratelli, adesso è il momento di pregare e mettersi in ginocchio e non alzati finché Dio non vi parla. Vendete tutto e spostate nel posto dove Dio vi dice che sarete protetti. Se non avete una rivelazione supernaturale, non rimanete negli Stati Uniti o in Europa, che sono tra i posti peggiori del mondo. Amen.
Actually, you say now is the time to sell everything, but I think the time is very short. If I would be in Europe now, I would be very worried.
Sì, tu dici che il tempo è corto e se tu fossi in Europa ti sentiresti preoccupatissima.
Yeah.
Sì, è così, perché adesso già hanno cominciato a mettere il microchip, e sembra che c'è una legge che a marzo negli Stati Uniti vogliono implementare il microchip, se non sarà rimandata, il microchip che sarà impiantato sugli uomini, su tutti quelli senza del quale non possono andare all'ospedale, usufruire dell'assistenza medica, e presto lo metteranno su tutto, su comprare una macchina, su vendere una casa. Adesso è ancora facile comprare e vendere, presto sarà difficilissimo, e io sono convinto, e non solo io ma tanti altri, che il microchip è il marchio della bestia, Apocalisse 13, perché non esiste un altro marchingegno che ha questa proprietà di controllare il cervello dell'uomo che riceve questo microchip.
Allora, le sette trombe?
Sì, le sette trombe, dicevo, e lo leggiamo in Apocalisse 8, 1 e 2, vuoi leggerlo?
Ok. Apocalisse 8, 1 e 2. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, Si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe.
Ok, queste sono le sette trombe dell'Apocalisse, sette trombe che indicano i sette passi principali della tribolazione. Ok?
All'inizio della tribolazione.
All'inizio della tribolazione, sì. All'inizio. E vediamo che il prossimo passaggio è primo Corinzi 15, 51 e 52, dove dice che il rapimento sarà al suono dell'ultima tromba, quindi è la tromba numero 7.
7, sì. Primo Corinzi 15.
Sì, 51 e
52. 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti
squillerà.
Ok, squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile riversa incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità.
Sì, quindi Paolo dice qui che noi saremo rapiti al suono dell'ultima tromba. In Apocalisse 8 abbiamo visto che le trombe sono?
7.
7, quindi l'ultima tromba è la tromba numero?
7.
7, questo è importante capirlo, che il rapimento avviene al suono dell'ultima tromba, della settima tromba, e non prima. Uh-huh. Ora vediamo Apocalisse 8 e capitolo 9, che il suono di queste sette trombe avviene durante una tribolazione spaventosa, quindi non può la settima tromba suonare prima della tribolazione.
Sì, perché però, è l'ultima.
Sì, è l'ultima, però possiamo localizzarla molto più perfettamente. Se andiamo a leggere Apocalisse capitolo 11, vuoi?
Sì.
Apocalisse 11, diciamo, puoi cominciare dal verso 2?
Sì.
E qui localizziamo la cronologia, la posizione esatta del rapimento in Apocalisse 11, perché qui parla della tribolazione, vai.
Apocalisse 11,
verso 2. Comincia di lì.
Ma il cortile esterno del Tempio, lascialo da parte e non la misurare, perché è stato dato alle nazioni da quali calpesteranno la città santa per 42 mesi.
Ora, 42 mesi la città santa, Gerusalemme, sarà calpestata dalle nazioni, dai gentili, dai pagani. Perché 42 mesi? 42 mesi sono la lunghezza, la durata della tribolazione. Lo vediamo Apocalisse capitolo 13, versetto 5. Va bene, non so se vuoi leggerlo, comunque.
Sì, 13, 5. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu dato potere di agire per 42 mesi.
Va bene.
Questo è l'Anticristo?
Questo è l'Anticristo, sì, perché in Daniele 9, 27 dice che l'Anticristo farà un patto di 7 anni e nel mezzo dei 7 anni romperà il patto. 7 anni in ebreo si dice settimana, cioè 7 giorni, 7 anni. Uh-huh. Usano 7 per dire 7 anni. Lui rompe il patto di 7 anni e quindi a metà della settimana, a metà dei 7 anni, rimangono appunto 42 mesi, 3 anni e mezzo. Che ritroviamo questi 42 mesi in Apocalisse, Apocalisse 11, 12 e 13. E lì vediamo questa durata della grande tribolazione. L'Anticristo quindi fa un patto di 7 anni, Daniele 9, 27, lo rompe. E lo rompe collocando un'abominazione che vediamo in Daniele 11:31. Questa abominazione provoca la tribolazione, lo vediamo nei seguenti versi, versetti 32 al 35. Poi Gesù, molti dicono che questo è già avvenuto attraverso Antiochio Epifane IV di Siria, che ha tribolato Israele. In realtà queste interpretazioni sono sbagliate perché come lo sappiamo? Lo sappiamo perché Gesù ha detto, Matteo 24, 15, 16 e 21, dice: quando vedete l'abominazione della desolazione posta nel luogo santo, nella Bibbia è solamente il Tempio in Gerusalemme, lo vediamo Ezechiele 41 verso 4, e allora fuggite ai monti, perché vi sarà grande tribolazione. Ok, quindi Gesù sta dicendo, quando vedete l'abominazione di Daniele, fuggite, perché vi sarà grande tribolazione. Ora, in Daniele 9,27, lui fa un padre di 7 anni, ferma il sacrificio continuo degli ebrei, e pone l'abominazione, e per i restanti 3 anni e mezzo c'è tribolazione. Cos'è questa abominazione? Apocalisse 13, vediamo che c'è l'immagine della bestia, che io sono del parere, questa è un'interpretazione, un'opinione, che sia un computer che controllerà i marchi della bestia, controllerà i microchip. Però, qualunque cosa sia, questo provoca la tribolazione. Va bene, quindi fino a qui ho spiegato quali sono questi gentili che calpestano la città santa. Verso 3, legge verso 3 anche.
Apocalisse 11?
11, sì. Apocalisse 11, 3.
Io concederò i miei 2 testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni.
Quindi in Gerusalemme, quando l'Anticristo sarà lì, che si porrà nel Tempio come Dio, il Signore porrà 2 testimoni vestiti in sacco di cilicio, che sarebbe un materiale che si usa quando tu sei in lutto, qualcuno muore, sì, nella Bibbia ci si vestiva di cilicio, cioè in segno di umiltà. Uh-huh. E allora questi 2 profeti profetizzeranno 3 anni e mezzo, durante il quale l'Anticristo controllerà il mondo o ascenderà al potere mondiale, scatenando guerra a destra e a sinistra, seduto nel Tempio di Dio come Dio.
1260 giorni sono 3 anni e mezzo?
Sono 3 anni e mezzo, 42 mesi. Però, attenzione, non secondo il calendario gregoriano moderno, secondo calendario diverso, che sarebbe quello ebreo, sono mesi di 30 giorni, che il calendario ebreo varia. Comunque Dio ha scelto un calendario un calendario profetico, sono mesi profetici di 30 giorni ciascuno. Come lo sappiamo? Perché lo dice proprio qui, appunto, in Apocalisse 11, 2 e 3, ti dà prima i giorni, poi i mesi. Ok, sì, quindi... Sì, sì. Quindi sono 42 mesi profetici di 30 giorni ciascuno, che assommano a 3 anni e mezzo. Va bene? Andiamo avanti.
Verso 4. Questi sono i 2 olivi e i 2 candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male...
Cioè praticamente essi profetizzeranno nel cuore del regno dell'Anticristo, cioè Gerusalemme, dove l'Anticristo si porrà nel Tempio, e questi si porranno lì a profetizzare contro di lui e contro il mondo del diavolo. E come fanno queste 2 persone da sole a profetizzare contro il diavolo incarnato, che controlla la polizia, controllerà gli eserciti, avrà tutto il potere del mondo a disposizione? Come potranno questi permettersi di andare a esporlo come il figlio del diavolo, come l'Anticristo? Come potrà? Perché l'Anticristo permette a loro di profetizzare in questo modo 3 anni e mezzo?
He's not gonna allow them.
Sì, lui non vorrà certamente permetterglielo. Hanno fatto un film, Left Behind, non so come si dice in italiano, Lasciati indietro, e mostrava appunto questi 2 profeti che profetizzavano a Gerusalemme. Bene, qui la Bibbia spiega come è possibile che perché l'Anticristo non riesce a fermarli, lo spiega qui, continua a leggere.
5. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici, e se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera.
Hai capito? Cioè, è come quando, per esempio, nel primo capitolo del secondo libro dei Re, Vecchio Testamento, il re pagano di Israele ha mandato i soldati a prendere Elia, e Elia dice, se il capitano di 50 soldati si presenta, e dice il re, Elia, uomo di Dio, scendi che il re ti vuole. Elia dice, se sono un uomo di Dio, scenda fuoco del cielo e vi divori. Sceso fuoco del cielo, ha divorato 50 soldati più capitano.
Wow.
Il re ha mandato altri 50, è la stessa storia. Se sono voi di Dio, che scende il fuoco e vi divori. Il fuoco è sceso, ha divorato 102. cioè sarà una cosa così, non è che il fuoco, non credo che il fuoco uscirà dalla bocca come un lanciafiamma, ma semplicemente dalla bocca proferiranno ordini, proferiranno la parola nel nome di Gesù Cristo, comanderanno fuoco dal cielo che divori i loro nemici. I loro nemici dopo un po' capiranno l'antifona e diranno, they will take the hint, in inglese, capiranno l'antifona e si calmeranno alquanto, proprio come appunto si sono calmati sensibilmente i soldati del re israeliano, ebreo, credo che era Acab, e che il re ha mandato un altro gruppo di 50, mica questo ha capito il punto, mandato tanto, erano loro che si facevano alla griglia, e lui era lì in palazzo, mandato un altro gruppo di 50. E credo che il suo nome era Akazaia, se non mi sbaglio, questo re. E allora ha mandato un terzo gruppo, e a questo punto il capitano si è avvicinato, e il profeta Elia era seduto su un colle, e tu ti immagini, avvicinandosi, si trattava di camminare, scendere da cavallo, tirarsi il cavallo per le briglie, perché si trattava di camminare tra 102 cadaveri, e non solo ma bruciati. Cioè, tu ti immagini che concetto che questo capitano sia fatto. Ecco, qui ragazzi, la situazione non sembra molto ispirante. Infatti, quando il capitano si avvicina, lo leggiamo lì nel primo capitolo di Secondo Re, e dice, uomo di Dio, si è buttato per terra, ha cambiato registro, si è buttato con la faccia a terra, uomo di Dio, che la mia vita ti sia preziosa. Il fuoco è sceso e bruciato tutti questi, per favore, ti supplico, abbi pietà di me, io sono solo messaggero. E Dio dice a Elia, vai, non avere paura. E allora è andato, e Elia va con i soldati, va, si presenta davanti al re, gli dice, tu morrai perché ti sei rivolto a Baal-Zebù invece di rivolgerti a Geova.
In fact, some people say that these two testimonies, it's Elia and I don't know who.
Elia e
and somebody else.
È Enoch.
No, I don't know.
Sì, penso che te li, sì. Tu dici che alcuni dicono che questa cosa.
There are two witnesses in Revelation 11.
Che i due testimoni di Apocalisse 11 che stiamo studiando.
Yeah.
Sono Elia ed Enoch.
Moses, Elia.
No, Enoch dicono, okay. Sì. Sì, però non ha senso. È una delle tante dottrine così buttate lì, ma non ci sono scritture.
Okay.
Sono solo interpretazioni campate per aria, ma non esiste una scrittura. Mm-hmm. Allora, andiamo avanti.
Yes.
I nomi dei due profeti non sono rivelati. Quindi se tu devi credere a Elia, che sono Elia ed Enoch, devi credere a uno che ha ricevuto una rivelazione personale che non è biblica, con tutte le conseguenze annesse e connesse, attenzione alle false profezie.
It's good you clarify, because you connected this to Elijah.
Ok, non è Elia, no, non ci sono tracce di Elia, eccetera. Andiamo avanti.
Ok, verso 6.
Verso 6.
Ok. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere.
Immagini le televisioni intercontinentali, satellitari, che poi mandano programmi, e questi due li chiameranno UFO o alieni o terroristi o quello che tu vuoi, che questi chiudono il cielo, che questi col fuoco bruciano le persone. Cioè, chi bruceranno? Bruceranno la polizia, i soldati, un po' come il tempo del nazismo, che Hitler controllava la polizia. E allora loro bruceranno qualunque soldato o poliziotto si avvicini per arrestarli e ucciderli, eccetera. Quindi saranno considerati dei terroristi assoluti.
Mm.
Ok, quindi ti immagini notiziare la televisione, diranno questi qui sono dei criminali.
Mm. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno.
Cioè praticamente questi potranno schioccare le dita, per modo di dire, e provocare una catastrofe nazionale, un terremoti, diluvi, valanghe, dei grandi freddi, oppure estate caldissime, boschi che si incendiano, fiumane, cioè di
qualunque cosa loro potranno farlo. Perché il Signore fa questo? Per distruggere il mondo? Assolutamente, assolutamente no. Il Signore fa per limitare, lo farà per limitare il potere dell'Anticristo, altrimenti lui distruggerebbe tutti i cristiani viventi di quel tempo. Invece non potrà farlo perché appunto questi profeti lo terranno sotto controllo, cioè lui controllerà il mondo, però ci sarà sempre, come dice in Daniele 11:34, che saranno 33-34, che i credenti saranno aiutati con un poco di aiuto. Ok, ci sono un poco di aiuto, due profeti più 144.000 d'Apocalisse 7. Quindi il loro scopo, intento, è di mantenere di dare abbastanza problema all'Anticristo, di maniera che si prenda potere nel mondo solo per 42 mesi, però che non sia troppo esagerato.
7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, i vincerà e li ucciderà.
Quindi qui vediamo che l'Anticristo è chiamato la bestia, primo. Secondo, vediamo che sale dall'abisso. Qui la parola greca è abussos. Cosa significa? Significa, come molte Bibbie traducono correttamente, l'abisso senza fondo, un buco senza fondo. Quindi questo è stato interpretato da tanti insegnanti biblici, tra cui io, che questo è il centro della terra, dove non c'è fondo perché la terra ruota su se stessa, quindi quello che è il suolo in questo momento fra 12 ore sarà soffitto, quindi non c'è fondo. Questo tra l'altro, e questa è una prigione spirituale dove anche Satana sarà imprigionato per 1000 anni, lo vediamo in Apocalisse 20 e versetti 1 al 3. Quindi questa bestia, che è praticamente un demone che possiede questo politico, sale dall'abisso. Quindi questo qui praticamente è un demone, praticamente, che esce dall'abisso, possiede questo politico e diventa l'Anticristo. Quindi la bestia che sale dall'abisso, vediamo il versetto 7, uccide i due profeti.
Ma questo è collegato al rapimento?
Non direttamente, però lo sarà tra qualche scrittura, si ricollega al rapimento. Però ho pensato di spiegare un po' il crescendo, com'è che la situazione cresce arrivando al rapimento, perché queste sono cose molto molto interessanti, perché trattano dalla tribolazione.
Bene.
Va bene, allora lì dicevamo, puoi leggere l'ultima parte del verso 7?
Verso 7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Ok, quindi qui vediamo che i due profeti saranno uccisi, però dice quando? Ci dà la cronologia del momento che vengono uccisi. Dice quando avranno terminato la loro testimonianza. Ora, abbiamo letto all'inizio del capitolo che essi profetizzeranno per 1260 giorni,
sì,
42 mesi. Quindi vediamo qui che la loro testimonianza termina alla fine dei 42 mesi, cioè alla fine della tribolazione. Questo è un punto importante per capire quando è il rapimento. Quindi bisogna ricordarsi che essi vengono uccisi alla fine della testimonianza, che è alla fine
della
tribolazione, cioè dopo 3 anni e mezzo, va bene?
Chiaro.
Andiamo avanti, verso 8.
Verso 8. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso.
Ok, quindi attualmente la Gerusalemme presente agli occhi di Dio è come Sodoma, Egitto, cioè un posto pagano, perché in effetti gli ebrei di oggi ancora non si sono pentiti che hanno respinto Gesù, lo hanno crocifisso, tuttora oggi lo respingono. Quindi nello spirito quello che noi chiamiamo Terra Santa agli occhi di Dio è Sodoma ed Egitto, quindi non è affatto santo. Sarà santo quando di nuovo la gente della nazione, gli israeliani, gli ebrei, si convertiranno a Cristo, che avverrà appunto, avverrà proprio quando al momento del rapimento cominciano a convertirsi, come appunto vedremo. Vai.
9. Gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri.
Quindi qui è una profezia importantissima, qui è una profezia che parla della televisione, della televisione intercontinentale, della televisione satellitare, perché dice tutti i popoli, tutte le nazioni vedranno i loro corpi come fanno a vederli. Questa è una profezia che mostra che parla di come un giorno ci sarebbe stata televisione e la televisione intercontinentale e satellitare. Quindi questa è una profezia. Quindi sta dicendo che tutti i popoli, tutte immagini andranno in onda, i notiziari radio e televisivi, ecco qui i cadaveri di questi due terroristi che probabilmente alieni o quello che sono, che terrorizzavano il mondo, che scatenavano putiferi, disastri nazionali, terremoti. Finalmente il nostro grande leader è riuscito a fermarli, sono stati uccisi eccetera eccetera. Immagino che i notiziari mondiali parleranno così, più o meno come parlavano di Hitler o di Stalin nei notiziari, nelle televisioni russe, tedesche, locali, tutto a favore, solamente che quando questi mostri sono caduti sono diventati villani e la gente che votava per loro, che li sosteneva eccetera, sono diventati normali. È tutta un'ipocrisia. In effetti il mondo del diavolo continua, è solo in Cristo che c'è un cambiamento.
10. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra.
Cioè li chiameranno terroristi, li chiameranno alieni che vengono da altri mondi con questi poteri eccetera, perché non credono in Dio, non credono nel potere dello Spirito Santo, non credono nella Bibbia e nelle profezie che la Bibbia aveva preparato per la venuta di questi due profeti. Quindi li chiameranno tormentatori mondiali, cioè è la definizione biblica di quello che oggi si usa per dire terroristi.
11. Ma dopo 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro. Essi si alzeranno in piedi e grande spavento cade su quelli che li videro.
Grande spavento cadde su quelli che li videro. In televisione, tu ti immagini, dopo che si sono rallegrati, si mandavano regali e alla pazza gioia, tutti in discoteca a celebrare, al ristorante a mangiare, tutti, grazie Gesù per questi pappagallini che ci accompagnano col sottofondo. Gloria al Signore. Quindi tutto un tratto, dopo tutto questo, ecco che si un grande raggelarsi mondiale.
È resurrect.
Sì, che tu ti immagini, le televisioni dicono qualcosa non funziona, qui c'è qualcosa che non va, i due cadaveri si stanno rialzando, i morti risuscitano e i due terroristi sono di nuovo in vita. Tu ti immagini il terrore del mondo, oh no! Ecco che ci risiamo, tormenti, cataclismi eccetera. Però cosa dice? Furono rapiti in cielo, come dice?
11,
una voce?
12. Ed essi udiranno una voce potente.
Udirono una voce potente che diceva?
Che dal cielo diceva loro: salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro.
Ok, e quindi una voce è salita quassù. Cioè, qui siamo alla fine della tribolazione, alla fine della loro testimonianza. Quindi abbiamo letto in 1 Tessalonicesi 15 a 17 che prima risorgeranno i morti, poi verrà il rapimento. Quindi questa è la risurrezione dei morti, questi erano morti, capisci?
Capisci?
Yes. Quindi Paolo diceva, prima risorgeranno i morti, dopo noi che saremo viventi. Quindi il rapimento ancora non c'è, però ecco che inizia la risurrezione dei morti.
Ok, so they die just before the rapture, just two, three days before the rapture.
Sono morti alla fine della tribolazione. Per 3 giorni e mezzo i loro cadaveri, o 3 giorni e mezzo prima della fine, se vogliamo, ok, probabilmente sarà così, e i corpi giaceranno, cadaveri morti per terra, al suolo, una voce li chiama, risuscitano, si innalzano, ascendono al cielo, grande terrore nel mondo, televisioni dal vivo, i presentatori terrorizzati, la Rai 1, la Rai 2, la Rai 3, e le televisioni di Berlusconi, quelle di Murdoch, se ci saranno quelle o altre televisioni, tutti terrorizzati. Che succede? Che non succede? e vedono con le camere, le telecamere, zoomeranno, vedranno questi corpi che spariscono nelle nuvole. Ok? E poi?
13. Mm-hmm. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati e diedero gloria a Dio del cielo.
I superstiti furono spaventati e diedero la gloria a Dio. Quindi, cosa dice la parte della città fu distrutta? La rileggi quella?
What is that?
There was an earthquake in the city.
Ah, 13. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise.
Ok, quindi la città, qui sta parlando di Gerusalemme dove Gesù fu crocifisso, la decima parte di Gerusalemme crollerà. Tutte quelle rovine sante, che la gioia dei turisti, la gioia dei botte, dei negozietti che vendono souvenir, quelle rovine sante crolleranno. Mm-hmm. Perché per Dio dei Santi non sono le case 2000 anni fa, ma è il corpo di Cristo di oggi. Allora, e 7.000 moriranno nel terremoto, perché quando Gesù torna, quando ci sarà il rapimento, verrà con un terremoto. Uh-huh. E 7.000 moriranno nel terremoto, il rimanente darà la gloria a Dio. Cosa significa? Che in quel punto, a quello sarà il momento che gli ebrei si convertiranno a Dio, si convertiranno a Cristo. Va bene? Infatti questo lo puoi vedere anche in se andiamo in Zaccaria, vediamo proprio questo in Zaccaria. Ok? Allora, Zaccaria 12 e 14 parla del rapimento e di Armageddon. Ecco qui. Vedi, Zaccaria 12, 9, dice in quel giorno, Zaccaria 12 e 14 parla di rapimento e Armageddon, parla, in quel giorno avverrà che io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Tu vedi che già oggi Gerusalemme, Israele, è circondata solamente da nazioni nemiche, okay, a partire dal Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Sudan, Etiopia, Yemen, Arabia Saudita, Iran, Iraq, chi c'è più, Libano, Turchia, e andando sempre più a est, Afghanistan, Pakistan, cioè tutta Israele è un'isola in un mare di musulmani. Uh-huh. E tutti parlano di una cosa, vogliono la stessa cosa, vogliono cancellare Israele dalla mappa, vogliono distruggerli, vogliono eliminarli completamente, perché l'Islam è una religione di violenza, loro convertono il mondo uccidendo, non è che stanno all'amore di Gesù. Allora, dice, in quel giorno io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Quindi queste nazioni musulmane faranno bene a prepararsi, che se non accettano Gesù saranno distrutte. E nonostante adesso Israele è ancora un popolo pagano, anticristo, che respinge Gesù, però quando giungerà il momento che si convertiranno, ecco che Israele sarà di nuovo benedetta, capisci? Torneranno a essere popolo benedetto di Dio. Poi il verso 10, riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, Gesù, no? Saranno grandemente addolorati per lui, come si è grandemente addolorati per un primogenito. E in quel giorno vi sarà grande cordoglio in Gerusalemme. Cordoglio, cordoglio, cordoglio. Cos'è? Gesù dice, Matteo 24, 29 e 31, che quando ritorno per il rapimento vi sarà cordoglio. Le nazioni, le tribù faranno cordoglio. Perché? Israele farà cordoglio perché capirà che ha crocifisso il proprio Salvatore. E le tribù del mondo faranno cordoglio perché i due profeti risusciteranno e andranno in cielo e faranno cordoglio perché questi due terroristi sono risorti. Faranno cordoglio perché ci sarà un terremoto subito dopo. Quindi cordoglio a tutte le parti.
So these Jews, they got converted just because the two witnesses, they go to heaven and that's it?
Tu dici se gli ebrei si convertono solamente perché due testimoni vanno in cielo.
How do they connect?
No,
how do they know that's the rapture and resurrection?
Si convertono, com'è che sanno perché si convertono? No, non si convertono perché i due testimoni vengono ascendono in cielo, niente affatto. E Zaccaria 12 e 10 ho appena letto, si convertono perché Dio dice: riverserò sulla casa di Davide, gli abitanti di Gerusalemme, lo spirito di grazia e supplicazione, e guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e faranno quindi cordoglio per lui. Cioè faranno cordoglio, saranno spiaciuti, tristi, piangeranno, perché capiranno che da 2000 anni hanno respinto la verità, hanno respinto Gesù, il loro Salvatore, e faranno cordoglio perché in questo momento vedranno il rapimento. Qui avverrà il rapimento, qui Gesù torna, capisci? Infatti al capitolo 14 Zaccaria dice, verso 3, l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni come combatté altre volte. Quindi questo, in quel giorno, qui siamo in Armageddon, attenzione, in quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi, questo è Gesù che quando ritorna, Gesù è asceso dal monte degli Ulivi, Atti capitolo 1, è asceso al cielo dal monte degli Ulivi e dirà, e l'angelo disse ai discepoli, Gesù tornerà così come è andato via. Gesù tornerà sul stesso monte degli Ulivi che lui ha lasciato. Ora, dice qui Zaccaria 14,4, in quel giorno Armageddon, non il rapimento, rapimento tutto nell'aria, questo è Armageddon. Okay? In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme a est, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando come una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra verso sud. Tra l'altro una 50-70 anni fa hanno scoperto che c'è una crepa che spacca tutto il monte degli Ulivi, esattamente in questa direzione. Un gruppo di americani che volevano costruire un hotel, lì sono andati a controllare il fondamento, hanno scoperto che c'è una crepa che spacca tutto il Monte degli Ulivi. Nella stessa direzione, come dice qui, una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra verso sud. Quindi una metà verso nord verso l'Europa, una metà verso sud verso il Mar Morto, verso l'Africa centrale. E questa crepa spacca esattamente, passa, cioè, dalla direzione di Gerusalemme verso ovest.
Però questo perché deve succedere nel futuro, no?
La crepa c'è già, cioè Dio ha già preparato la crepa sul monte. Appena Gesù piomba sul monte degli Ulivi, il monte si spacca a metà, come dice qui. La crepa c'è già, succederà ad Armageddon. Quindi qui vediamo in Zaccaria 12, verso 9 e 10, quando Israele e gli ebrei si convertono vedendo il rapimento. In Zaccaria 14 stiamo arrivando, passiamo ad Armageddon. E come dice anche il verso 3, dice l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni. Cioè tutte le nazioni che adesso circondano Israele, che Israele sembra un francobollo piccolissimo sulla mappa, Israele li vincerà tutti. Perché? Perché Israele si convertirà a Cristo e quindi avrà il potere di Dio. Torniamo a Apocalisse 11. Va bene.
Allora i giudei si convertono perché Dio le dà un spirito di supplicazione.
Sì, perché Dio, esatto.
And why he doesn't give it to them now?
E no, perché loro hanno respinto Cristo. Tu dici, perché Dio non dà il suo spirito adesso? Perché adesso, diciamo, hanno respinto Cristo e devono prima accettare Cristo. Quindi avviene allo stesso modo. Cioè Gesù ha detto in Giovanni 6, nessuno può venire a me se non il Padre lo manda. Paolo ha detto, un induramento di Israele è avvenuto affinché i gentili siano salvati. Cioè finché gli israeliani praticamente ostacolavano la salvezza dei gentili, perché non li facevano entrare a far parte del loro popolo, ma li separavano. Sai, i farisei non entravano in casa dei romani perché si contaminavano, eccetera. C'è questa separazione tra ebrei e gentili, infatti anche nella prima chiesa c'era questo, lo vediamo noi, Atti capitolo 15, che Paolo e Pietro lottavano per assimilare, far entrare i pagani dentro Israele senza circoncisione, mentre invece le vecchie bottiglie, il vino vecchio dei cristiani, i cristiani ebrei, dicevano no, devono mantenere la legge di Mosè, devono essere circoncisi. E Paolo e, Paolo, Giacomo e Pietro lottavano e alla fine vinsero, dice no, gli ebrei, i gentili possono far parte del corpo di Cristo senza seguire la legge di Mosè, senza circoncisione. Oggi ci sono gli ebrei messianici che sono cristiani, però seguono la legge, sono questi stessi povino vecchio della prima chiesa. Va bene? Ok. Allora finiamo Apocalisse 11.
Okay.
Torniamo a Apocalisse 11. Allora eravamo che i due profeti erano appena erano ascesi, volati nel cielo. Questa era la prima resurrezione che Paolo in 1 Tessalonicesi 4:15 dice: la prima resurrezione precede il rapimento e segue la tribolazione. E appunto vediamo, termina la testimonianza, dopo 3 anni e mezzo vengono uccisi, poi ascendono al cielo, risurrezione, e adesso manca solo il rapimento. Mm-hmm. Giusto? Continuiamo a leggere.
Ok.
Vai.
14?
Sì. Sì, qui sono morti 7.000, il resto diede la gloria a Dio, e questo è quando appunto in Zaccaria 12, guarda, loro guardano a colui che avevano trafitto, e c'è grande cordoglio, e danno la gloria a Dio.
Come lo guardano?
Lo guardano perché c'è il rapimento.
They see him physically?
Sì, sì, ma tutti vedranno il rapimento. Dice in Matteo 24, 29 al 31, dice tutti lo vedranno. Apocalisse 1, verso 7, dice ogni occhio lo vedrà quando viene dall'aria.
So that's why they got converted.
Il rapimento non sarà segreto, come certi vogliono dirci. Il rapimento sarà visibile, visibile, tutti lo vedranno. Gesù a questo punto non c'è niente da nascondere. Mm-hmm. Per questo che c'è cordoglio in tutto il mondo, perché lo vedono, accidenti, dicono, caspita, ci preoccupavamo per i due profeti, quello è Cristo, il Cristo che abbiamo maledetto, perseguitato, ucciso i suoi seguaci, abbiamo ricevuto il marchio della bestia, cioè il microchip, quello che sarà, e adesso vediamo che c'è veramente, però non potranno salvarsi, perché non è che ti salvi perché vedi Gesù volare nel cielo. Ma ti salvi amando il Signore. Il diavolo conosce Gesù Cristo, però conosce Dio, crede in Dio. L'ultimo a essere ateo è il diavolo, crede in Gesù Cristo e lo odia. Ed una cosa è vederlo, credere e odiarlo, un'altra cosa è credere e amarlo e riceverlo e quindi salvarsi.
Infatti è molto facile convertersi quando lo vede con lo soccos.
Sì, è facile convertirsi quando si vede con gli occhi, ma,
yes.
Ma dice in Giacomo, cos'è, 1.19, dice, o 2.19, lì dice, tu credi in Dio? Beh, anche i demoni credono e tremano.
Yeah.
Cioè, credere non significa niente. Cioè, io credo che il presidente dell'America ha 50 anni. Credo, poi magari non ce li ha. Credo che tu pesi 60 kg, credo. Capisci? Nella Bibbia credere è pistewo, una parola greca che significa anche ricevere, significa avere esperienza.
That's good.
Capisci? Allora, dove siamo qua? Vuoi leggere il versetto seguente?
Yes. 14. Il secondo guai è passato.
È passato.
Ma ecco, il terzo guaio verrà presto.
Ecco, quindi di guaio in guaio. Cioè, questi qui hanno passato guai, guai. Bene, andiamo al verso 15.
Poi il settimo angelo suonò la tromba.
Il settimo angelo? La settima tromba? Alleluia! Ti ricordi, ti ricordi 1 Corinzi 15, 51, 52 cosa dice?
Sì, che l'ultima tromba è il rapimento.
Ok, vai.
Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli.
Ok, quindi il settimo angelo, settima tromba, e cosa dice Primo Corinzi 15, 51, 52? Dice al settimo,
all'ultima
tromba c'è il rapimento. Ecco il rapimento che segue la resurrezione.
Va bene, ci sono altri modi scritturali per sapere quando è il rapimento?
C'è uno in Apocalisse 20, capitolo 20, molto molto chiaro. Se vuoi leggerlo tu?
Sì. Ecco. Apocalisse 20?
20, sì.
verso 4.
Poi vidi dei troni. A quelli che si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni.
Bene, tornarono in vita e regnarono con Cristo 1000 anni. Quindi qui vediamo questa scrittura, la tribolazione, il marchio della bestia, la persecuzione contro i cristiani, vediamo il martirio dei cristiani, poi vediamo dei troni, cioè praticamente vediamo cosa succede dopo la tribolazione, che sarebbe appunto regnare con Cristo. E leggi anche fino al verso 6.
5. Gli altri morti non torneranno in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione.
Ok, quindi vediamo. Beato?
Sì. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione.
Bene,
su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni.
Ecco, perfetto. Quindi allora abbiamo visto la tribolazione qui, in verso 4, la vittoria sulla bestia e sul marchio, e poi vediamo, questo è prima del millennio, ok? Vediamo dopo tutto questo, vediamo che c'è la prima resurrezione, ok? E qui c'è una delle chiavi più potenti per sapere la cronologia del rapimento. Vedi, ancora non si vede, non si vede, però qui è uno dei passaggi più importanti in tutta la Bibbia, ci mostra quando è il rapimento, cioè prima o dopo la tribolazione. E per sapere questo però dobbiamo andare a collegare questa scrittura con Prima Tessalonicesi 4, dal 15 al 17. Ce l'hai lì?
Sì. Da 4 dove?
Dal capitolo 4,
sì.
Dal verso 15 al 17.
Ok. Poiché vi diciamo questo fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima resusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore.
Va bene, quindi secondo te è abbastanza chiara e la cronologia o non ancora?
No.
Non ancora, ok, allora c'è. Cerchiamo di capire bene questa scrittura. Allora, abbiamo visto in Apocalisse 20, dal 4 al 6, che c'è prima la tribolazione, secondo c'è la resurrezione. Quindi carta e penna, e fratelli, chi vuole capire bene questo, scrivere. Apocalisse 20, dal 4 in poi, fino al 6, scrivere. Primo, tribolazione. Poi scrivere, secondo, la resurrezione. È corretto, no?
Sì.
Questo è corretto, quindi è scritto. E adesso andiamo in questa scrittura in Prima Tessalonicesi 4, al 15 in poi. Cosa dice? I morti in Cristo risusciteranno prima.
Sì.
Dopo di questo, noi che saremo viventi e rimasti andremo ad incontrare il Signore nell'aria, giusto?
Sì.
Quindi in Tessalonicesi, Prima Tessalonicesi 4, vediamo la cronologia la seguente. Prima viene la resurrezione, secondo viene il rapimento. Ora,
sì.
se mettiamo questo insieme con Apocalisse 20, verso 4, abbiamo la seguente cronologia. Prima la tribolazione, secondo la resurrezione e terzo il rapimento, corretto?
Sì.
Conclusione, il rapimento e dopo la tribolazione.
Sì, sì.
Chiarissimo, no?
Sì.
Ok, quindi questo è un altro modo per arrivare alla cronologia esatta del rapimento. Noi sappiamo che ci sono 1000 dottrine diverse, eccetera, tantissime diverse, però sono queste dottrine che danno il rapimento prima tribolazione, durante la tribolazione, eccetera, hanno tutti la medesima caratteristica, l'assenza di scritture. Non ci sono scritture che dicono questo, in nessun posto. In nessun posto della Bibbia. Guarda, c'è un americano che ha un website e lui provoca tutti e continua a dire: chiunque mi dà una scrittura dove dice che il rapimento è prima della tribolazione, io gli regalo $5,000. E nessuno ancora li ha rivendicati, questi sono lì e nessuno li ha reclamati, perché non esiste una scrittura, esistono solo distorsioni, interpretazioni, eccetera. Va bene? Ma qui però lo dice chiaro, abbiamo letto prima Matteo 24:29, dopo la tribolazione apparirà Gesù nel cielo. Qui abbiamo visto in Seconda Tessalonicesi dall'1 all'8 che quando Gesù ritorna distruggerà l'anticristo. Come fa a essersi in tribolazione se l'anticristo è distrutto? Quindi ovviamente la tribolazione deve precedere la venuta di Cristo. Abbiamo visto adesso in Apocalisse 20 e Prima Tessalonicesi 4, prima la tribolazione, seconda la risurrezione, terzo il rapimento. Queste sono scritture chiare, chiarissime. Una mente neutrale, una persona che non è, che non ha preconcetti, che non è programmata da dottrine, ammette, è chiaro, è logico. L'unico modo per non ammettere questa chiarezza è quando uno è programmato dottrinalmente o religiosamente e non vuole cambiare opinione, come nel mondo della politica. No, comunismo è la verità e basta. L'altro dice no, assolutamente no, non può essere che il nazismo è la verità. E non c'è maniera di cambiare queste teste, sono programmate.
So all you have to do to understand not only the rapture doctrine, but also other things in the Bible, is to put scriptures together from different parts of the Bible, and you have a clear image.
Sì, tu dici, quindi per capire l'interpretazione corretta bisogna andare da scrittura in scrittura. Esatto. La maniera corretta per interpretare una scrittura non è con un'opinione della mente carnale, dai libri di interpretazione dottrinali, prediche umane. Questo è il modo dei falsi profeti. La sola, unica, divina, perfetta, infallibile maniera di interpretare una scrittura che non è chiara è attraverso un'altra scrittura. Poi ci sono altre parti nella Bibbia, ce n'è una in Daniele 12, vediamo ancora vediamo il rapimento dopo la tribolazione. Daniele 12, vuoi andare lì?
Sì. Daniele
12, verso 1.
In quel tempo sorgerà Michael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo, e ci sarà un tempo di tribolazione come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro.
Quindi tribolazione, popolo salvato, rapimento, no? Quindi verso 6 e 7 anche.
Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume: quando sarà la fine di queste meraviglie? Io udì allora un uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo, quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta. Tutte queste cose si compiranno.
Ok, quindi è chiaro, questi tempo e due tempi, eccetera, e la maniera, il vecchio, la vecchia lingua ebraica, tre tempi e mezzo era il modo ebraico per dire tre anni e mezzo, lo stesso usato nella lingua greca che nel Nuovo Testamento è stato scritto. E infatti lo vediamo in Daniele capitolo 7 e lo vediamo anche in Daniele capitolo 12. E se vuoi essere sicuro puoi andare in Apocalisse 12 verso... no, solamente ti cito le scritture chi vuole può andare a studiarle.
Ok.
In Apocalisse 12 verso 6 e 14 ti dà, al 14 dice che la donna è protetta nella tribolazione per tre tempi e mezzo. E quanto sono tre tempi e mezzo? Lo vediamo nel parallelo, Apocalisse 12,6, che dice che sono 1260 giorni, cioè 3 anni e mezzo. Quindi questi tempi sono 3 anni e mezzo. Poi questo confermato anche in Apocalisse 13, dal 5 al 7, che l'anticristo, la bestia, riceve potere per 42 mesi e distruggerà il potere dei santi. Ok, infatti, come hai letto in Daniele 12, 6 e 7, dice: quando la forza dei santi sarà completamente distrutta, allora verrà la fine. Leggi Daniele.
I cristiani?
Sì, leggi Daniele 12, 7.
Io udì allora l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo. Quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, tutte queste cose si compieranno.
Si compieranno.
Si compieranno.
Allora, sta dicendo qui, quando la forza dei santi sarà interamente distrutta, tutto sarà compiuto, cioè appunto il rapimento. Avverrà dopo che la forza dei santi sarà distrutta. È un parallelo di Apocalisse 13,7, dicevo, che l'anticristo vincerà i santi.
Ma non dice la parola rapimento qui?
No, cioè, adesso ci arriviamo al prossimo punto. Adesso stiamo solo dimostrando che questa è la tribolazione di 3 anni e mezzo.
Sì.
Ok. Allora, arriviamo adesso al rapimento. Allora andiamo a Daniele 12, 2 e 3.
Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
Ok, quindi abbiamo visto nel verso 1 vediamo la tribolazione, ok? Al verso 2 vediamo la resurrezione. Quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, resurrezione.
Sì, claro.
Ok? Quindi abbiamo visto in 1 Tessalonicesi 4, 15, abbiamo visto che la resurrezione precede il rapimento. Quindi se questa resurrezione avviene qui, Daniele 12, 2, immediatamente dopo la tribolazione, evidentemente il rapimento segue. Quindi questa è un'altra dimostrazione che il rapimento è dopo la tribolazione. Quindi tribolazione, Daniele 12, 1, e Daniele 12, 2, resurrezione e ovviamente rapimento. Ci siamo?
Sì. Ora ho capito.
Bene, e poi vediamo al versetto 3, ci sono i premi, i santi che hanno condotti molti alla giustizia, cioè a Cristo, lui è il giusto, la salvezza, e risplenderanno come stelle, mentre invece altri risusciteranno, saranno rapiti, eccetera, a vergogna eterna, Daniele 12,2. Quindi qui vediamo le vergini con olio, le stelle che brillano, perché evangelizzano, eccetera, e le vergini stolte, senza olio, sono quelli che i cristiani che si vergognano di evangelizzare, si vergognano di dare il Vangelo ai perduti, si vergognano di dare la salvezza di Gesù ai perduti, e conoscono benissimo la televisione, la politica, lo sport, eccetera, però non gli interessa operare per Gesù, lavorare per il Signore, eccetera. Quindi questi si risveglieranno a vergogna eterna.
Allora, qui mostra che tutti saranno rapiti.
Sì, è chiaro, e questo è una dimostrazione che tutti sono rapiti. Infatti io ho predicato in chiesa che i pastori non sapevano neanche se loro stessi sarebbero stati rapiti. E io, cioè, tutti, il rapimento non è il premio. Il rapimento è semplicemente presentarsi davanti al tribunale di Cristo, ok, come dice in 2 Corinzi 5,10, e quindi e anche Apocalisse 22,11 e 12, e che parla dei premi eterni. Il rapimento è solamente uno spostarsi da questa vita, se sei ancora vivo, a portarti davanti a Dio, così come la resurrezione. Tutti ci si presenta davanti al tribunale di Cristo, ok, per essere giudicati. Questo non è il giudizio a trono bianco, Apocalisse 20, versetto 11, no. Questo è il tribunale di Cristo, perché il trono bianco viene dopo il millennio, il tribunale di Cristo prima del millennio. Subito al rapimento ci si porta davanti al Tribunale di Cristo. Qual è il Tribunale di Cristo? Secondo Corinzi 5:10, il Tribunale di Cristo, in parallelo con Apocalisse 20, versetto 4, che i santi si siedono sui troni e giudicano. Il Tribunale di Cristo, siamo noi, quelli tra di noi fedeli che si siederanno su dei troni a giudicare e la Chiesa infedele. Capisci? Le vergini con olio giudicheranno le vergini senza olio. Il tribunale di Cristo, chi è Cristo? Cristo siamo noi siamo il corpo. Ok? Il giudizio, infatti anche in Daniele 7 dice il giudizio venne dato ai santi. Ok? Apocalisse 20 verso 4, i santi che ottennero la vittoria contro il marchio della bestia si siederanno sui due troni a giudicare. In Apocalisse 3 verso 9 e Gesù dice alla chiesa di Filadelfia, credo che sia verso 9, verso lì, dice io farò sì che i falsi giudei vengano a prostrarsi i ginocchi davanti a te e ad adorarti. Puoi leggere Apocalisse 3, credo versetto 9. Non vorrei sbagliare qualche parola teologica, che qui qualcuno va a finire che mi crocifigge su qualche dettaglio teologico. Apocalisse 3:9.
Ecco, io ti consegno alcuni della sinagoga di Satana che si dicono essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi.
Prostrarsi, inginocchiarsi.
A prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato.
Cioè, capisci, Gesù sta dicendo qui, voi chiese di Filadelfia, vergini sagge, savie, con olio, voi servi fedeli. Okay? Voi vi siederete su dei troni, come Gesù ha detto ai suoi discepoli in Matteo 19:29, vi siederete su dei troni a giudicare le tribù di Israele. Oggi le tribù di Israele sono i cristiani. Noi cristiani siamo le tribù di Israele spirituali. Lo vediamo in Giacomo 1, capitolo 1, verso 1. Le 12 tribù della dispersione. A chi sta parlando Giacomo? Non sta parlando ai giudei che non credono, sta parlando ai cristiani. I cristiani dispersi erano le tribù di Israele, noi siamo Israele spirituale, leggi Romani 9, Romani capitolo 2 e capitolo 9, noi siamo Israele spirituale, 144.000, siamo noi cristiani, cioè siamo ebrei spirituali, circoncisi nel cuore, nello spirito. Quindi il tribunale di Cristo non è altro che il corpo di Cristo, chi è quello? I cristiani, che si siederanno su dei troni, Apocalisse 20 verso 4, a giudicare chi? Giudicare, Matteo 19:29, giudicare le tribù di Israele. Chi è Israele? I cristiani è Israele. Non è che Dio ha due popoli, ebrei nella carne e ebrei nello spirito, niente affatto. Gesù ha detto in Matteo 23 ai farisei, non mi vedrete fin quando non direte benedetto chi viene nel nome del Signore. Cioè i farisei, i giudei non erano più popoli di Dio. Ok, Matteo 21, alla fine del capitolo, dice, Gesù parla ai giudei, dice, il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un popolo che porti frutti. I ebrei spirituali che Dio tuttora ama hanno perso il regno di Dio e lo potranno riacquistare solo attraverso Cristo, quando si converteranno a Cristo. Quindi il tribunale di Cristo siamo noi, quelli tra di noi che Dio giudicherà, chi? Che si siederanno sui due troni a giudicare le tribù di Israele. Cioè giudicare Daniele 12, 2 e 3. Dice, molti risusciteranno per brillare come stelle. Questi si siederanno sul trono a giudicare agli altri che risusciteranno in vergogna eterna. Non il fuoco eterno, l'inferno. No, sta parlando di gente salva. Salva però che, come dice in Apocalisse 3:11, hanno perso la corona. Ok, andiamo avanti.
Amen, sì.
Dunque, vediamo, per concludere io andrei in Apocalisse 14, lì c'è un altro passaggio, c'è un altro tracciato per giungere alla cronologia del rapimento. Questo è molto molto veloce. Noi vediamo, vuoi leggere un po' Apocalisse 14:9?
E un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce.
Li seguì
dicendo a gran voce: se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà anche egli il vino dell'ira di Dio, versato pure nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Ok, quindi questo cos'è? Questa è la tribolazione. Primo passo della cronologia. Passo secondo, verso 14, continuando nel stesso capitolo.
Poi vidi ed ecco una nuvola bianca e sulla nuvola stava seduto uno simile al figlio dell'uomo, il quale aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente.
Ok, quindi questo è evidentemente Gesù, figlio dell'uomo, con una corona che viene sulle nuvole, come dice in Matteo 24:29 e anche Apocalisse 1:7, egli viene con le nuvole per il rapimento. Quindi ecco uno sulla nuvola con una corona d'oro e Gesù che regna su tutti e una falce tagliente. Cos'è? È la mietitura del rapimento questo, perché viene effettuata dal figlio dell'uomo, viene effettuata da Gesù. È Gesù che torna, ok? E quindi Gesù che torna per la sua chiesa, per i credenti, fedeli e infedeli, tutti quelli che sono salvati, credenti fedeli con la corona di benedizione e credenti infedeli che hanno perso la corona perché sono vergognati di evangelizzare Cristo. Che è il rapimento per tutti, poi c'è il giudizio. Però attenzione, noi se andiamo avanti a leggere verso 17 fino al 20, vediamo una seconda mietitura effettuata, però questa è una mietitura diversa. Non viene effettuata da figlio dell'uomo, Gesù seduto sulla nuvola con una falce, eccetera, quindi è Gesù che raccoglie la Chiesa amorevolmente. Questa mietitura è terribile. Questa termina nel sangue, nella distruzione, nell'ira di Dio. Lo vediamo ai versetti 17 fino al 20. Vuoi?
Poi un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. E un altro angelo, che aveva potestà sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo: «Metti mano alla tua falce tagliente e vendemmia i grappoli della vigna della terra, poiché le sue uve sono mature». Allora l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel gran tino dell'ira di Dio. E il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva sino alle briglie dei cavalli per una distanza di 1600 stadi.
Ok, quindi come vedi questa è una musica diversa. L'angelo lancia la falce, quindi non è che miete amorevolmente, lancia la falce, e questo non è modo, e questo è modo di mietere, questo è modo di insultare, offendere, distruggere. E la terra fu mietuta, ok? Però alla mietitura, come dice, i grappoli di uva lì, verso 18-19, i grappoli furono messi nel tino dell'ira, no?
Sì.
Come dice?
I grappoli della vigna della terra nel gran tino dell'ira di Dio.
Ecco, furono nel gran tino
dell'ira di Dio.
Della ira di Dio. Capisci la differenza? Primo viene il figlio dell'uomo sulla nuvole, è chiaro, è Gesù di Matteo 24:29 che viene con le nuvole a mietere la chiesa, no? Uh-huh. E basta, no? Poi non dice che vengono distrutti, cioè viene solo mietuti e questo è il rapimento. Poi c'è un'altra mietitura, però questa è una mietitura di ira. È quello che vediamo in Apocalisse dal capitolo 15 fino al 19. Sono i sette vasi dell'ira di Dio. Ok, che viene, e quindi il regno dell'anticristo, della bestia, viene tormentato da ogni flagello e distruzione, eccetera. Ci ricorda molto le 10 piaghe d'Egitto, quando Dio distrusse praticamente quasi tutto l'Egitto.
So sorry, you are saying that the first one who comes for the mietitura is Jesus.
Quindi sto dicendo che prima che viene Gesù con la mietitura, sì.
The first mietitura is Jesus.
Il primo mietitura è Gesù, è chiaro.
It says the Son of Man.
Sì, dice figlio dell'uomo.
And then it's very clear here, a second mietitura comes, an angel, not Jesus.
E poi la seconda mietitura non è Gesù, è un angelo.
Yeah, because at the rapture it says in the Bible obviously Jesus comes and everybody will see him.
Perché al rapimento dice tutti vedranno Gesù.
That's very, very clear here.
Sì, la prima venuta di Gesù, cioè sarebbe il rapimento e la seconda venuta di Gesù. il ritorno di Gesù.
What? Sorry.
La seconda venuta, il rapimento è la seconda venuta. Yes. Prima venuta quando è venuto 2000 anni fa. Mm-hmm. Rapimento la seconda venuta, Armageddon la terza venuta.
Okay.
Allora la seconda venuta tutti lo vedranno che Gesù però si svolgerà pacificamente, suono di tromba, i santi vengono rapiti, tutte le nazioni fanno cordoglio, Matteo 24-29, perché dicono ma allora Gesù è vero. E dopo c'è la terza venuta di Gesù, Armageddon, che lì viene rappresentata da un angelo che lancia la falce, perché in quel momento lì non è solo Gesù seduto su una nuvola che pacificamente con una tromba raccoglie, ma è il Gesù di Apocalisse 19:11 che viene con ira, con una spada per distruggere, che praticamente il mondo non distinguerà più se è Gesù o non è Gesù, perché dietro Gesù cavalcheremo noi, tutti i santi fedeli che hanno seguito Gesù fedelmente, cavalcheranno su cavalli bianchi per distruggere gli eserciti dell'anticristo, chiamati gli eserciti della bestia, schierati a fare guerra a colui che cavalca sul cavallo, però saranno distrutti, la bestia e il falso profeta saranno presi e gettati nel lago di fuoco. Tutto questo lo vedi in Apocalisse 19, dall'11 al 20, poi lo vedi anche in Zaccaria, dal capitolo 14, lo vedi anche in Ezechiele capitolo 38 a 39, lo vedi anche in Gioele, mezzo capitolo di Gioele capitolo 2, quindi tutto quello è Armageddon, che quindi è la seconda venuta di Gesù, rapimento dopo la tribolazione, e dopo a una distanza di 30 giorni, che sarebbe il matrimonio dell'agnello con la Chiesa in cielo, ok, che lo vediamo anche in Apocalisse 19:7 fino al 9, dopo entra Apocalisse 19:11 che sarebbe Armageddon. Il matrimonio dura 30 giorni, lo vediamo in base a Daniele 12:11-12.
Ok, sorry, qui è chiaro che Armageddon è dopo il rapimento, ma dove è la tribolazione?
Beh, la tribolazione l'abbiamo già vista in Apocalisse 14:9, versetto 9 che abbiamo letto prima, dal 9 fino al 13, queste scritture, queste quattro scritture sono tutto sulla tribolazione. Poi
okay,
adesso
sì.
14
it, yes.
C'è il rapimento e al verso 17 c'è l'Armageddon.
Okay, I understand.
Ok. Quindi questa è un'altra maniera, praticamente un'altra maniera per arrivare alla cronologia del rapimento dopo la tribolazione. In Apocalisse 14, che Apocalisse c'ha capitoli 6 e capitoli 14 sono come un riassunto di tutta l'Apocalisse. Lo riassume due volte, ok, in sintesi, da due punti di vista diversi. Apocalisse 6, vediamo i quattro cavalieri dell'Apocalisse, il cavallo bianco e Gesù Cristo, seguito dai tre cavalli del diavolo. Apocalisse, quindi il libro dei sette sigilli. Poi in Apocalisse...
Gesù è seguito dai tre cavalli del
sì,
diavolo?
Sì, il cavallo bianco di Apocalisse 6 è Gesù Cristo. Poi ci sono il primo cavaliere dell'Apocalisse è Gesù. E anche se spesso viene interpretato come l'anticristo, in realtà quello è Gesù. Perché va vincitore per vincere, c'ha la corona, eccetera.
Sì, però perché dici che è seguito dai tre cavalli del diavolo?
Beh, perché ci sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Il primo è Gesù, seguito nelle scritture seguenti.
Ah, ok. Nello spazio. Non è solo Sigen.
No, lo è seguito nei secoli.
Oh, okay.
Ok. Dai tre cavalieri del diavolo, che sono rosso, la guerra, nero, è il business, capitalismo, l'amore per il denaro, e giallastro, è la morte, le malattie, eccetera. Però in Apocalisse 6 vediamo la storia degli ultimi 2000 anni, sono 2000 anni di storia condensata in un capitolo, Apocalisse capitolo 6, che è tutto simbolicamente. So che molti interpretano che il primo cavallo bianco è l'anticristo perché va a vincere, non è così, in nessuna parte dice che l'anticristo vincerà, dice che vincerà provvisoriamente per poco di tempo, vincerà i santi, Apocalisse 13:7, però non dice che vincerà, diciamo, permanentemente, perché vincerà solo per 3 anni e mezzo. Okay, ma quel cavallo bianco di Apocalisse 6, versetti 1 e 2, in realtà è lo stesso, il cavaliere sul cavallo bianco, è lo stesso cavaliere sul cavallo bianco che vediamo in Apocalisse 19, verso 11, Gesù Cristo.
That's good.
Con, con la stessa corona, armato, con la spada in Apocalisse 19, con l'arco in Apocalisse 6. Però è un parallelo. Va vincitore per vincere con la corona, eccetera. L'anticristo non vince niente. È tutto fumo negli occhi. Cosa vince l'anticristo?
So again, we have to just put together different scriptures and they explain each other.
Esatto. Dobbiamo mettere le scritture insieme perché le scritture, affinché le scritture si spieghino,
yeah,
interpretino a vicenda. Se tu non interpreti la scrittura con scrittura, vai nel cammino dei falsi profeti. Io conosco libri che cominciano con una o due scritture e poi ci sono un libro di 200 pagine che poi c'ha mezza pagina di scritture e 199 pagine e mezzo di fandonie, di ciarlatanerie, di immaginazione, di interpretazione. Non c'è niente contro questi scrittori, cioè che Dio li benedica con la verità, con il discernimento di Cristo, però sono falsi profeti perché sviano le chiese, sviano i cristiani, li riportano fuori dal seminato, il seminato è il Vangelo. Se non interpretiamo la scrittura con le scritture, siamo falsi profeti, oppure siamo teorici, come l'evoluzione, la teoria. Cioè, qui non parliamo in teoria, abbiamo la Bibbia. Nella Bibbia abbiamo, Dio ci ha dato tutti i fondamenti necessari per quello che avverrà. Nessun profeta, nessuno può ricevere nessuna rivelazione. Ok, nemmeno lo Spirito Santo ti può dare una rivelazione a meno che non è basata sulla parola scritta. Lo Spirito Santo e la Bibbia sono due paralleli, non vanno mai discordi. Mai lo Spirito Santo ti darà una rivelazione che non è basata sulla parola. Io ho ricevuto molte rivelazioni e profezie da Dio, tantissime, e so che erano da Dio perché erano basate sulla parola. Ho anche pensato di ricevere rivelazioni che erano da Dio, invece erano sbagliate perché non ho trovato conferma nella parola. Per cui ho cambiato, molte volte ho cambiato i miei punti di vista. Alla fine mi sono stancato di me e dei miei punti di vista e tanti anni fa ho detto, qua io se non lo vedo scritto nella parola non credo né a te e né a me. Amen.
Amen.
Andiamo.
God help us, amen. Well, thank you. That was very abundant.
Alleluia, buona misura, pigiata abbondante, straboccante, perché è lo Spirito Santo.
Alleluia. Amen.
Spumeggiante. Amen. Lo champagne di Dio. Strabocca.
Good. Allora, se avete domande, cari amici, siamo qui. Write to us and we will answer you for sure.
Amen. Gloria al Signore. Amen. Signore, ci aiuti. Amen.